When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
AEW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9, un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling.
Ci sono porte che non andrebbero assolutamente aperte perché sono porte proibite. E queste porte sono state proibite nel tempo per evitare che ci fossero incasinamenti totali attraverso federazioni di wrestling che, purtroppo o per fortuna, avevano dei propri obiettivi. Questi propri obiettivi andavano perseguiti e questi obiettivi erano soprattutto il cerchiamo di accentrare quanto più possibile verso di noi, non spargiamo la parola wrestling nel resto del mondo, non facciamo vedere che esistono altre realtà, cerchiamo di creare una bolla tutta nostra. E questa porta, negli ultimi anni, esattamente negli ultimi 2 anni, è stata riaperta con una grossa spallata da parte di un personaggio che non mi è particolarmente simpatico, ma a cui devo riconoscere alcune delle piccole cose che ha fatto, come quella di oggi. E Tony Khan ha fatto un grande annuncio dicendo che ci sarà un evento condiviso tra una delle più grandi federazioni al mondo, la All Elite Wrestling, che seppur giovane si è subito ritagliata al secondo posto nelle major americane e quindi di fatto di tutto il mondo, con la più grande major giapponese, uno degli altri grandi bacini d'utenza del mondo del wrestling. Quindi benvenuti a tutti a un nuovo episodio di Elite Friday. Io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, al mio fianco come sempre immancabile il mio amico di vecchissima data e grande esperto anche lui di All Elite Wrestling, Fabrizio. Ciao Fabri, benvenuto.
Ciao Stefano, grazie mille.
Allora, avremo un po' di persone nuove che verranno a trovarci durante questa puntata, perché comunque quello che è successo è importante, nel senso che sveglierà un po' di quelle persone. Abbiamo fatto un video a riguardo, proprio su questa news, e abbiamo parlato proprio del fatto che ci sono delle persone che magari sono sempre state dure e pure, no? Il puro resu, sì, tutto il resto no. E quando il puro resu va a mescolarsi con un altro tipo di major, allora le cose potrebbero cambiare. Io potrei fare anche lo stronzo e dire, ma il puro resu non è solo quello della New Japan Pro Wrestling, c'è un mondo intero, però è anche vero che questo è il nome più conosciuto e più battuto. Quindi, senza ulteriori indugi, Fabri, era comunque la mossa più importante da fare in terra nipponica, quella di fare una collaborazione di questo tipo?
Sì, anche perché vai a prendere appunto la federazione principale in Giappone e ti vai a fare, in questo caso vai a fare uno show con loro, a volte può essere uno scambio di atleti piuttosto che fare delle storyline, questo non è ancora successo, vedremo se succederà in futuro. Quindi sì, come annuncio per avere una controparte giapponese, assolutamente sì, come se avessero, anche, come se volessero fare un annuncio, che ne so, col Messico, scegli la federazione, dovrebbe essere SML, se lo vuoi fare col Messico, ma la All Elite non sceglie di certo quello per ovvi motivi. Però comunque hai messo insieme cose, poi lo sappiamo già, ci verranno a dire la New Japan faceva i cosi con Ring of Honor. Sì, lo sappiamo, è vero. Però a livello di major non era successo. Il discorso è tutto quello, è tutto lì.
Assolutamente, assolutamente sì. E l'altra cosa che mi viene in mente è, logicamente, si è già cominciata a muovere tutta la parte dei wrestler, che, diciamoci la verità, non contano un cazzo nelle decisioni di chi va contro chi, però hanno cominciato a buttare fuori delle cose. Kenta che dice fatemi fare un GTS versus GTS, qualcuno che ha ricordato che in un climax l'unica sconfitta che ebbe John Moxley fu con Toru Yano, e che forse Moxley sogna un match con Toru Yano proprio per vendicare quella sconfitta.
Anche noi.
Qualcuno ha messo Jericho, ti ricordi Jericho con la lista in WCW, quella che aveva scavalcato la pubblicità, la pausa pubblicitaria, sì. No? Sì. Hanno messo quella lì, e la didascalia dell'immagine su Twitter era la lista che Bryan Danielson ha consegnato con i suoi possibili dream match con il lottatore della New Japan, cioè cose di questo tipo.
Ma per chi è stato attento, cioè, dovrebbe sulla carta essere facile l'avversario di Tanahashi.
Non possiamo parlarne.
No,
Windy City Riot è un po' incasinato, ma ci sarà precedentemente quel match il 14 maggio, quindi in quel caso se la sono bruciata. Sarebbe stato un gran match. Non possiamo parlare di Windy City Riot per quale motivo? Molte persone che seguono con noi la Elite Wrestling non hanno acquistato il pay per view, perché arriverà gratuito o comunque inserito in realtà all'interno del pacchettone del New Japan World dal 4 maggio. Quindi se volete vedere Windy City Riot e fare una cosa bella, cioè pagare per vedere, potete o comprarlo. Io avevo un vecchio account di Fight con i crediti e così li ho potuti usare, me li sono bruciati per quello e va bene così. Mi sono guardato l'evento, ho fatto un video, domenica esce e ne potremo parlare soltanto su YouTube, proprio per evitare che magari sul nostro gruppo Telegram o così via ci sia qualcuno che si becca degli spoiler. Per tutti gli altri, dal 4 maggio, quindi se voi il 1 maggio vi fate l'abbonamento al New Japan World, e ricordatevi che il New Japan World prende i soldi il primo di ogni mese, vi potete vedere questo evento del 4 maggio gratuitamente. Per cui fatelo, è un buono show.
Mi sono divertito. Ricordatevi, nel senso che se fate l'abbonamento il 30 di aprile, il primo maggio pagate il secondo mese lo stesso.
Cioè. Esatto. Aspettate proprio il primo maggio a sto punto, anche perché va bene così, garantito. E quindi niente, questa Forbidden Door è aperta. Un po' di dettagli sono sul contenuto che abbiamo lasciato sul nostro canale YouTube, che vi invito ad andare a vedere, ma la puntata non è stata soltanto questo. L'unica cosa che vorrei citare è che ho trovato assolutamente perfetto il modo in cui hanno portato questo annuncio. Per quale ragione? Sono due le ragioni in realtà. La prima è che hanno fatto parlare un rappresentante della All Elite Wrestling, Cole, e un rappresentante della New Japan, Jay White, i quali ovviamente, oltre alla dialettica, sono heel e hanno portato avanti un atteggiamento combinato, ma in realtà probabilmente rivale, perché da quello che abbiamo capito poi proprio da Adam Cole, che venerdì farà un incontro contro Tomohiro Ishii, probabilmente cercheranno di mettere le due federazioni una contro l'altra, no? Quindi quello lì sarà l'atteggiamento. Però si sono comportati tutti e due molto bene, e soprattutto hanno tolto un po' le uova dal paniere a chi? A Tony Khan, che concedetemelo, ha tante qualità, ma non sa assolutamente parlare al microfono, non sa gestire la folla, non sa gestire chi gli commenta le cose mentre lui parla, e quindi tolto l'imbarazzo a Tony Khan. E dall'altra parte c'è un signore molto distinto, giapponese, che non sappiamo bene quale sia il suo livello di inglese, comunque è stato tolto dall'imbarazzo di dover parlare a un microfono davanti a 800.000, 900.000 persone in tutti gli Stati Uniti, più tutte quelle che sono a guardare su Fight, Sky e tutto il resto. Quindi anche quello è stata una gestione fatta molto bene, secondo me.
Poi comunque, al di là del discorso di Jay White, fai parlare Adam Cole, perché quel segmento, a parte di là che Dynamite lo fa vedere nel Japan World, quel segmento comunque in Giappone è visto e Adam Cole è conosciuto in Giappone. Cioè, proprio la base proprio non...
Molto più di Tony Khan, tra l'altro, se dobbiamo
molto
proprio...
Molto più di Tony Khan, molto più di Moxley stesso. Per noi è più famoso Moxley in Giappone. Moxley ci sta andando ultimamente, ma ha fatto di più Adam Cole.
Certo. Quello è. E non potevano parlare i Bucks,
no.
Non avrebbe potuto parlare nemmeno Kenny Omega, non era la cosa che doveva annunciare Hangman Page, e allora non lo fai dire, con tutto il rispetto, a Trent, che è stato tanto in Giappone, o a Lance Archer, che ha comunque un altro tipo di ruolo, è stata la scelta ideale.
Dovevi accontentare anche il pubblico americano, anzi forse avresti dovuto mettere Archer per davvero, però dovevi accontentare, sì, il pubblico americano, sì, anche quindi.
Esatto, esatto. No. Diciamo che l'anello di congiunzione tra tutti i mondi era Adam Cole. E siamo anche d'accordo con Enrico che dice, a Tony Khan togliete pure microfono e social, sì. Sì.
Disse, io la dico proprio bruscamente, se suo padre a un certo punto non gli mette un attimo la mano in bocca.
Mandible claw del padre.
Esatto. Stile Carter da dire, guarda che non ti do più la paghetta per farti la federazione. Boom, così almeno lo blocca.
Sai che lì non sappiamo come sono gestiti i soldi, però io ho un po' di dubbio che lui abbia ricevuto in dote la All Elite, ce l'ho, eh. Cioè che lui, che nessuno abbia bocca su quello che lui fa con la All Elite, un pochino il dubbio ce l'ho. Oh, magari mi sbaglio, magari mi sbaglio.
Lì bisogna vedere, lui è il figlio di quello che ha i soldi, quindi poi bisogna vedere com'è gestita.
Poi bisognerebbe vedere anche quanto ha aiutato a incrementare barra mantenere il patrimonio, perché magari lui è davvero un genio anche nella finanza, non solo nel wrestling. Oh, nel wrestling per adesso... e di errori ne ha fatti veramente pochi, è più la comunicazione che io gli imputo come problema gigante.
Comunicazione è anche modo comunque di porsi, non ne parleremo, anche proprio un modo di porsi, la permalosità che si ritrova, cioè quindi sono cose...
Un filino.
Quindi sono cose che poi alla lunga comunque pesano.
Certo. Io andrei avanti, Fabri, invece, con la puntata, perché di questa parte ovviamente faremo altri approfondimenti con altri video, non vi preoccupate, cercheremo di fare quanta più chiarezza possibile intorno a questo e ad altre cose che riguardano il New Japan e la All Elite Wrestling.
Come sempre, appena se ne saprà qualcosa di più, anche perché
su questa cosa sì, invece sulle cose del passato appena abbiamo il tempo le facciamo, non vi preoccupate. Allora, CM Punk batte Dustin Rhodes in un incontro che è stato bello a fasi, e vado poi a spiegarvi anche il motivo. Un CM Punk che aveva bisogno di fare un'altra vittoria con ottima prestazione per presentarsi di fronte ad Hangman Page, il quale però anticipa, ed è lui quasi. Io ho scritto risponde presente, però in realtà sì, è lui quasi lui a venire a suonare la campana, no?
So che sei il primo sfidante. Tu.
Sì. Questa vittoria era inequivocabile. Oltre alle vittorie precedenti, al gesto della cintura che aveva fatto più volte CM Punk, questa è una vittoria inequivocabile. Cioè, Dustin è arrivato con l'idea di fare un matchone. Hanno fatto un ottimo match. E a questo punto CM Punk sarebbe bastato prendere il microfono e dire cintura e tutti avrebbero urlato sì. Per cui ha fatto bene Hangman a giocare, tra virgolette, d'anticipo, perché toglie un po' anche quel discorso che ogni tanto abbiamo fatto, Fabri, sul ma quanto lui è inseguitore / un po' timoroso di non farcela. Questo è un attestato di ho visto che sei forte, arrivo.
Sì, no, anche perché è un dubbio che ha lasciato per questi 3 mesi da campione, 4 ormai.
Sì, a parte le ultime 2 settimane con Adam Cole, da quando tra virgolette gli ha rubato la cintura in poi, altrimenti cioè, lui è sempre stato quello più remissivo nelle faide.
Mm-hmm. Sì.
Quindi bene così. Ma del match, allora, io l'ho apprezzato molto, tranne una fase che secondo me è un po' problematica. L'overselling di Dustin Rhodes sulla gamba. Cioè, è buono il selling, però quando è così tanto pronunciato rischia di stendere un pochino il match. Anche perché poi a un certo punto è inevitabile che se vuoi fare qualche azione devi, tra virgolette, dimenticare che quella gamba fa male. Quindi marcare così tanto da non riesco a stare in piedi con sta gamba fatta così, non riesco a fare... e poi farti altri 10 minuti di incontro non è così bello. Ok, cioè ai miei occhi perde credibilità. Per il resto direi che è stato tutto raccontato in un modo inequivocabilmente valido e tutto molto attrezzato, insomma. Cosa ne pensi tu del match?
Comunque quello della gamba, quei geni di Lucia Blog hanno detto che CM Punk stava ancora vendendo il moonsault sbagliato la settimana scorsa, ad esempio, a proposito di gamba.
Ok. E, però io ho visto più Dustin fare...
Però, cosa non mi è piaciuto di questo incontro è il voler per forza rendere credibile un Dustin Rhodes. Non stiamo parlando di un giovane, tutti sanno Dustin cosa può fare, cosa non può fare, e qui sono voluti arrivare quasi allo stremo, il discorso Code Road più, la Crossroads più Pile Driver, e in teoria CM Punk non sarebbe dovuto uscire dal conteggio in altri tipi di contesti, solo per far rendere epica una vittoria di CM Punk contro un Dustin Rhodes. Non tutte le vittorie devono essere epiche, e Dustin Rhodes che batte CM Punk che batte Dustin Rhodes non deve essere epico, anzi secondo me hanno esagerato troppo da quel lato lì. Per carità, lo fai per ringraziare tra virgolette Dustin Rhodes, lo so, però molte volte non è il caso di farlo.
Sì, diciamo che è un rodeo che lui purtroppo non ha potuto giocare quando era il suo tempo, per tante ragioni, e non vedo per quale ragione dobbiamo adesso noi ogni tanto vedere questo Dustin che arriva, si fa questi match da 20 minuti.
Anche perché, per quello che dicevamo, Hangman che esce deve uscire dopo che CM Punk batte Dustin Rhodes in 3-4 minuti.
Sì,
pratica archiviata, perché Dustin Rhodes è un uomo di 55 anni, quindi è normale che CM Punk lo batta facile.
Sì. Anche perché nel frattempo non si è preso i bump che ha continuato a prendersi Dustin, cioè tanto per dirne uno in quei 7 anni famosi. Ma questa domanda è importante. Temete che Punk possa vincere il titolo a Double or Nothing proprio per presentarsi come campione del mondo e la Show Chicago con la New Japan? Credo di no. Credo che nell'economia di quella che è la storia di Hangman Page gli farebbe davvero tanto bene battere un CM Punk che fa questo tipo di prestazioni. Oltre a un fatto che non dobbiamo dimenticare, non sembra, perché sta lottando veramente tanto CM Punk da quando è arrivato, però si vociferava il fatto che lui avesse un tot numero di date all'anno e non di più. Se così fosse, avendo già fatto tanto, rischieremmo di avere un campione che non fa il campione. E dato che con Hangman questo pericolo ogni tanto prova a farsi sentire, non deve esserci tutte le puntate, però se manca già per 2 puntate, dov'è Hangman? Dov'è il titolo? La gente comincia a preoccuparsene. Cosa che non succedeva con Kenny Omega, per esempio, il quale ci aveva lasciato dei dubbi inizialmente, no? Io e Fabrizio dicevamo, ma campione in una major americana con show tutte le settimane in TV? E invece faceva dei promo, faceva delle cose. Hangman fa molto poco di tutto questo. Per ora sta andando bene il suo regno, però non voglio rischiare troppo, diciamo così. E quindi gli farebbe molto molto bene vincere.
Ma poi la scemata sarebbe di Punk che vince proprio per il discorso dello show con la New Japan, cioè quello non avrebbe senso. Cioè se decidono di fare vincere Punk, spero che la motivazione non sia questa, cioè dovrebbe essere un'altra.
Fermo restando che ok, lui è CM Punk, ma quello che ha lottato in Giappone è Hangman.
Sì, esatto.
Quello che sa veramente come si lotta lì è un altro, eh? È l'attuale campione, il legittimo e attualissimo campione, quindi perché no? Dustin è enorme, sì, questo è prima di tutto è vero.
Immenso.
Sì, ed è così. Sì. Dicevano 12 match all'anno, già 18. Esatto.
Quest'anno già 18? Quello. Quest'anno già 18?
No, penso che sia 18 da quando ha iniziato. Però è meno di un anno solare, no? La sua permanenza. Quindi in teoria uno potrebbe dire, se è per ogni anno di contratto, da settembre a settembre dovrebbero essere 12, ne ha già fatti 18, no? E lì non possiamo saperlo. Qui stai andando avanti per una cosa che noi abbiamo provato a ipotizzare, ma che ancora non si sta verificando da nessun punto di vista. Per cui se Hangman dovesse andare insieme all'Elite contro Collar e Dragon, lo vedremo. potrebbe andarci tranquillamente con o senza la cintura, non farebbe differenza perché quella è una storia a parte.
Sì, ormai non c'entra.
Quindi chi se ne frega praticamente.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Engman ha fatto buoni match.
Ha fatto solamente un climax bene e basta. Non mi ricordo di quale anno. Aveva fatto un climax bene e poi tutto il resto è abbastanza skippabile.
Sì. Diciamo che si è fatto molte esperienze in Giappone ed è uno di quelli che mi piacerebbe vederlo ora a fare un climax, per intenderci. Perché davvero lì potrebbe esserci qualcosa da vedere. All'epoca si è fatto molta esperienza, ma non ha fatto così tanto bene. Ricordo qualche match buono, ma io quando è arrivato in All Elite ero molto reticente. Se voi ascoltate i primi podcast che abbiamo fatto, ve lo consiglio, sono vecchissimi. Io mi chiedevo se fosse all'altezza di fare quello che deve fare in una federazione come la All Elite. In realtà poi si è dimostrato nel tempo caparbio e in grado di mettersi in gioco da quel punto di vista lì. Però, sono onesto, New Japan non è andato come uno si potrebbe aspettare vedendolo oggi. Assolutamente.
Ma anche in Ring of Honor, anche se era stato anche campione, ora non mi ricordo quale cintura, ma anche Ring of Honor non aveva fatto... Cioè, se te chiedi degli incontri da consigliare di Page pre o l'Elite...
Allora, magari te li consigliano anche, ma non sono quelli della All Elite.
No, si fa un po' fatica. Ripeto, aveva fatto un climax bene, quello sì. Però era finito lì. In quanto c'è stato? 3 anni, più o meno, grosso modo. 2-3 anni.
Sì, 3 anni, sì.
E fare solo un climax bene.
Sì. No, beh, chiaro che ci sono, tra virgolette, delle limitazioni da questo punto di vista. È poco da dire. Però, insomma, vedremo... praticamente ufficiale CM Punk contro Hangman Page, mentre invece il Blackpool Combat Club arriva e si fa il suo match contro Dante Martin, Lee Moriarty e Brock Anderson. E la domanda, Fabri, che sorge spontanea, che ci siamo fatti anche guardando la live,
io spero che sia,
ma questi tre dove li hanno tirati fuori e per quale motivo?
Anche perché se prendi Dante allora metti Darius e fai loro due più un altro, e allora messo Dante, Darius e Lee Moriarty, anche un bel trio veniva fuori, e sì, veniva fuori anche un bel incontro. Brock Anderson temo che sia la tassa da pagare perché qualcuno ha lasciato Arn Anderson dentro la federazione, togliendosene
da solo,
quindi Brock deve, finché non gli scade il contratto, deve stare lì. E peccato perché ne hanno patito Dante Martin e Lee Moriarty, che loro sono bravi per davvero, però ne hanno patito tanto.
Che altro? Cioè, Brock Anderson, io non giuro, se diventa il mio lottatore preferito è normale, ma per quello che ho visto finora,
mi faccio fatica a pensare.
Certo, è un lottatore di qualche anno fa meno bravo di quello che lui imita, che è suo padre. Una mossa deve saper fare uno che si chiama Anderson di cognome. La Spinebuster. E l'ha fatta di merda. Una mossa. E non ti chiedo di fare un repertorio, capiti? Tirami fuori il Wheeler Yuta che è in te.
E poi, attenzione, ora questo è un trios. Stiamo parlando di Arn Anderson. Cioè, Arn Anderson bravissimo in tag team, niente da dire, uno dei migliori tag team con Tully Blanchard. Ma singolarmente Arn Anderson non era questo fenomeno da dire il figlio non riesce, può, potenzialmente potrebbe, diciamo.
Certo. Qua cominciamo subito col dissing al costume di Utah, e io sono d'accordo, meno male hanno cambiato il costume di Utah. Sì, era imbarazzante. Questa domanda di Edo è una domanda che ci siamo fatti anche guardando la live. La vera domanda
credo,
è perché far prendere...
faccia il parte di quello che ho detto prima.
Allora, sì, credo anche che faccia parte, mi sbaglierò, di un percorso che la settimana prossima vedrà di nuovo Dante senza il fratello nel Ten Man Tag. Mm-hmm. E saranno Dante, Brock Anderson, Lee Johnson, che ha più senso tra l'altro di Lee Moriarty a questo punto, e i Varsity Blonde. Cioè, cinque che dici, cazzo, con noi chi ci viene contro? Vinciamo contro chiunque. Sono contro l'Undisputed.
Sorge spontanea una domanda. Darius allora, sì, è apparso 2 mesi fa, ma a quanto pare non era... propriamente apposta.
Allora,
anche se aveva fatto bene, non sembrava fortunato.
Sai cosa mi viene in mente? Che la storia potrebbe essere più o meno così. Darius che a un certo punto prende Dante, magari insieme a un manager, che potrebbe essere tranquillamente Matt Sydal, tanto per dirne uno.
Sì, sì, sì.
Lo prende e gli dice, dobbiamo ricominciare a lottare bene insieme, perché tu stai prendendo un sacco di botte in giro. Cioè, se Dante prende il pin anche la prossima settimana, è facile che a un certo punto Darius arrivi a dargli 2 schiaffi di lì. Oi, tirati su che stai facendo di merda, ora torniamo a fare i tag team come eravamo all'inizio. Perché adesso c'è un dislivello nell'amore da parte dei fan che potrebbe essere molto importante, che al ritorno di Darius magari non è stato percepito perché il pop del ritorno, Darius comunque ha fatto bene tutto quanto, ma alla lunga... 3, 4, 5 incontri, magari il pubblico si schiera molto con Dante Martin, di quelli che tipo, non so se ti ricordi, quando c'erano per esempio i Rockers,
mm-hmm.
una delle cose importanti era che quando entrava uno o l'altro, il pubblico era uguale. E quindi la scelta da parte di tutta la dirigenza che stava dietro era, ne dobbiamo mandare fuori uno, mandiamo fuori Marty Jannetty, che ci sembra quello più bravo. Non è stato un problema invece lanciare l'altro quando Marty Jannetty si è ritrovato a non essere affidabile per dei problemi personali. Perché? Perché erano entrambi con un pop enorme alle spalle, quindi tu potevi mandare l'uno o l'altro indifferentemente. In questo caso invece i pop che potrebbero essere sballati potrebbero creare una discrepanza nel tag che fa un danno incredibile. Quindi penso che l'unico motivo sia quello di far retrocedere un pochino Dante a favore di un rientro in tag con il fratello in modo più lineare. Questa è la mia impressione, ma è molto amato, fin troppo.
Quello vediamo.
Io ho avuto paura quando Regal ha elogiato Brock, spero non sia il prossimo.
Non può, di certo dire sto qua, che cazzo ci sta a fare qua il concetto della... ci sono a volte le cosiddette dichiarazioni di facciata poi magari lo ha elogiato perché l'ha visto allenarsi, è uno che si sbatte come un danno, io non metto in dubbio che si sbatta come non so che cosa, e quindi magari l'ha elogiato anche da quel punto di vista. Se però è uno che negli allenamenti si dimostra bravo e non ci sta riuscendo quando fa gli incontri a Dynamite o a Rampage, per quello che vediamo noi, poi se invece nell'allenamento è un fenomeno, allora sorge a spontanea domanda di dire, faccelo vedere anche su Rick.
Certo. E la gente si chiedeva in chat che fine avesse fatto Darius, abbiamo un pochino raccontato che potrebbe essere tutto, perché comunque lui ha Dark Elevation, spesso c'è a lottare, non è rotto. Semplicemente credo io, non ho elementi, è un mio parere assolutamente personale. Però Fabri, ma Wardlow che mi va a battere The Butcher, e il prossimo sarà Lance Archer. Allora, gli sta facendo andare contro i grossi.
Sì.
E va bene. Lo sta facendo entrare senza musica. E va bene. Gli sta facendo fare ammanettato, portato dalla security. E va bene. Ma tu stamattina mi hai fatto una considerazione che tutti questi e va bene cominciano a crollare sotto un fatto. Cosa ti ha ricordato questa cosa?
Ma escluso a, gli è mancato soltanto di tirare, di bussare alla porta, la testata alla porta con, non mi ricordo com'è che si chiamava, vabbè ora non mi viene in mente, col tizio, quello che in WCW apriva sempre la porta, già, vabbè, poi mi verrà in mente, se qualcuno lo sa scrivetelo perché era conosciuto. E poi Goldberg entrava con il manipolo di security che lo teneva, perché era talmente imponente che doveva avere la security a tenerlo. Lui aveva le manette. Allora, ho avuto un timore enorme che rompesse le manette. Quello è stato il timore più grosso che ho avuto. Passato quello, ho detto, perfetto. Ma lui dice, vabbè, ma ti limiti solamente all'ingresso con la gente, era la sicurezza, avete ragione. Ma il pubblico che canta Wardlow, quello, porca troia, è tutto, allora, identico. È stato bruttissimo, è stato veramente,
io e Fabrizio,
i due minuti sono stati veramente brutti.
Io e Fabrizio abbiamo un bruttissimo ricordo del periodo Goldberg, quindi non prendetevela male, semplicemente noi sappiamo già quale potrebbe essere la china che prende tutta sta storia, ed è una china che non ci piace. Ok? Poi in realtà il pubblico lo ammira. Lui è stato anche bravo in un match complicato da gestire, sì, perché comunque non avevi il supporto di nulla, né della musica né di altro, quindi era un'ambientazione asettica. Tra l'altro questa è una parte che mi è piaciuta molto nell'All Elite, no? Hanno proprio fatto la parte di MJF che dice, ah, tu sei qua per perdere, quindi che cazzo ti accendo la musica e altro. Cioè, quella è stata una bella gestione dal punto di vista, un profilo psicologico proprio, sia di Wardlow che di MJF. La cosa poi difficile è che per fare quel tipo di powerbomb lui ha bisogno comunque di qualcuno che sappia tirarsi su, e Butcher è un pochino intero da quel punto di vista. Quindi sono saltate fuori queste powerbomb che sembravano le jackknife che faceva Diesel.
Sì.
E anche lì un brividino mi è venuto di freddissimo, cioè un brivido di terrore.
No. Comunque Diesel che avvinesce rispetto a Goldberg è Bret Hart, cioè scusate.
Sì. Si spera che Wardlow, che comunque ha dimostrato di avere delle caratteristiche, che comunque si è allenato tanto, si è allenato anche con Kurt Angle per esempio, si spera che possa comunque riuscire a dimostrare presto di fare di più. Per adesso gli stanno facendo fare un ruolo molto dritto, un binario che sembra seguire una via molto ben precisa. Credo che a Double or Nothing ci sarà comunque la parte finale della storia con il contratto in palio.
Sì, anche perché tanto ormai zitti zitti manca soltanto un mese, quindi 4 puntate di Dynamite. Prossima settimana gli dai Lance Archer, la settimana dopo ancora saranno 5 puntate forse, la settimana ancora gli dai un altro, poi lo tieni fermo una settimana, gli dai un altro e poi alla fine arrivi con un GF.
Sì, no, ma questo qui è l'andazzo, dai.
E il brutto è che al momento è tutto troppo telefonato, al momento, ribadiamo, se volessero fare...
Ma quindi Lance Archer non vince mercoledì?
Sembrerebbe di no. Però se volessero fare le cose fatte per bene, MJF va a battere Wardlow, sarebbero le cose fatte per bene. Il problema è che col pubblico così non puoi fare, e soprattutto con Wardlow sotto contratto per davvero nella tua federazione, non puoi far vincere MJF, quindi... sono dei, oppure ti devi inventare qualcosa che però ti fa dire che cazzo fai l'incontro a fare per il contratto, quindi diventa un po'...
Non volevamo questo contratto in palio, se l'alternativa, come ci ha chiesto qualcuno, è cosa ne pensate di vedere un Tony Khan che fa un passo in avanti e si prende una responsabilità nei confronti di Wardlow?
No. Vi abbiamo appena detto che non sa parlare al microfono, ce lo volete anche mettere in una storyline?
No, poi, come rispondevo al suo call mailbag, recuperabile sul nostro canale YouTube ovviamente, ha funzionato una volta sola, la prima volta in cui Vince McMahon l'ha fatto con Stone Cold. Tutte le altre volte è stata abbastanza una ciofeca quando hanno provato a mettere Vince McMahon e anche altri presidenti.
Sì, poi è andata bene la parte Vince McMahon Steve Austin, è andata bene, che è durata negli anni anche, non è stata una cosa di una faida e basta. La faida può uscire male. Cioè, sì, sì, per intenderci, un'altra faida famosa era stata quella tra Bully Ray e Dixie Carter. E però è stata molto lunga, però perché poi alla fine è stata bella, perché Dixie Carter è quella che è finita sul tavolo. Cioè, non perché non per l'epicità della faida, no, perché lei è finita sul
e
tavolo.
E comunque ha stancato, non è venuta bene. Quindi no, Wardlow ha le sue cose da fare e le fa. C'è da aspettare che si passi Double or Nothing. Non c'è molto da dire, c'è solo da aspettare quello e basta.
Sì, anche perché al momento non si può nemmeno dire Wardlow se è bravo o no. Appunto, come dicevi te, gli sta dando una gestione molto dritta da Power Man puro. E quindi non abbiamo nemmeno, si spera che nell'incontro contro MJF tirino fuori la parte, diciamo, tecnica.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma a voi piace Wardlow? Vi piace questa gestione? Vi piace quello che sta facendo Royal Elite? Ma soprattutto vi piacciono i nostri contenuti? Perché se vi piacciono, questo è il momento in cui, se siete in live, vi potete abbonare al nostro canale per darci un supporto. Se invece siete su YouTube e state guardando on demand questo video, è il momento di mettere un bel like al video e magari commentare dicendoci le vostre impressioni su Dynamite e anche sulle nostre considerazioni, che facciamo sempre volentieri, perché insomma ci piace avere interazione anche con tutti quanti voi. Da un promo all'altro, il mio promo per avere un like a quello di Kingston, che le promette sia a Garcia che a Chris Jericho. Venerdì, e lo dico subito, non ho voluto, come sempre, guardare se c'erano spoiler. Ci sono, ma non ho voluto guardare, non ho voluto vedere niente. Per quanto mi riguarda, Jade Cargill e Marina Shafir non hanno ancora lottato, Kingston e Garcia non hanno ancora lottato, io non so niente, non voglio sapere niente fino alla visione, quindi non è inutile che... Però Kingston le ha promesse a Garcia, gliene vuol dare tante, e dice a Jericho, quello che vedrai che faccio a lui, lo faccio anche a te, basta. Questo Kingston è un Kingston che è un perfetto tweener, perché è super face acclamato da chiunque, però ragazzi dice delle cose da heel,
esatto.
Ma proprio il pesantino anche. E qui c'è da ringraziare il cielo che non ci sia un rating basso da un punto di vista della visione, cioè che sia un percorso almeno da 14 anni in su. E questa è già una cosa molto molto positiva.
Sarebbe stato molto bello se lo avesse promesse a Jericho e a Garcia.
Invece l'ha promessa a Garcia e a Jericho. Quindi è un po' meno bello. Sì, no, ma posso capire. Però il promo...
Arrivaci, lo sai.
Sì. Però, diciamo, questo Kingston ci sta convincendo. Sono sempre più convinto che qualcosa succederà intorno ai potenziali Lux.
Sì, perché comunque questa settimana rimarcare un 5 contro 3, 5 contro 3, 5 contro 3 non avrebbe avuto senso. Magari la prima volta lo dici, io sono in superiorità numerica, va bene.
Certo.
Tutte le volte che si affrontano, comunque hanno dei segmenti, rimarchi il discorso che una stable sono in 5, gli altri sono in 3. Vai a pensare.
Sì, c'è almeno qualcosa.
Almeno uno lo devi tirare fuori da qualche parte.
Sì. Almeno per provare a riequilibrare il gioco, per provarci. Si sta invece dipanando il torneo, ormai siamo agli ultimi innesti, e non a sorpresa, anche se io non sapevo bene cosa aspettarmi, Kyle O'Reilly ha battuto Jungle Boy ed entra nel torneo. L'incontro medio, non si sono trovati così tanto i due stili. Non ho capito se Kyle O'Reilly fa ancora un po' di fatica nel mondo All'Elite, che non è quello dell'NXT dove ha lottato lui, che era molto simile a quello delle Indie dove ha lottato lui, ma questo che è un po' diverso come tipo di stile di lotta, soprattutto in TV. Però sta di fatto che non mi è piaciuto tantissimo, mentre invece Jungle Boy non ha proprio mostrato tutte quelle qualità che avrebbe dovuto mostrare forse dopo un po' di anni in All Elite, ma soprattutto dopo questo periodo in cui ha portato a casa anche molta fiducia come lottatore, no? La cintura già, per esempio, ti danno fiducia. Sì, certo. Quindi cosa ne pensi di questo match?
Ma, allora, mi aspettavo di più, sicuramente, non si può dire che è stato brutto, per carità, ci mancherebbe. Cioè, è mancata comunque la chimica tra i due, quello era evidente.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sembrava quasi che prima di fare le mosse proprio si guardassero, cioè davano proprio l'impressione di dire va bene, ora cosa, da cercare di capire magari cosa faceva uno piuttosto che l'altro. Quindi è venuta a mancare quella parte, quando poi manca la chimica tra i due, ci se ne accorge, l'incontro passa. Non, per quanto poi, per carità, belle mosse le hanno fatte, ma sappiamo che tutte e due le sanno fare, cioè non è che poi parliamo di due, Kelly O'Reilly ovviamente rispetto a Jungle Boy, nonostante sia giovane Kelly O'Reilly, però ha molta più esperienza, ci mancherebbe, però comunque non hanno, sì, non sono combaciati, come non so come troviamo la parola, in ogni caso è sempre quello.
Diciamo
sono
che
anche
il finale è stato un po' anticlimatico.
Sì, non aspetta, non credevo ci fosse conteggio lì, tra l'altro. Io ho detto si alza. Sì. Convintissimo.
Tranquillo anche.
Sì, ero convintissimo che si alzasse.
Invece no.
Ho detto 3, ah ok.
Ma ci sono dei segnali heel? Io credo di sì. Da parte di chi? Di Jungle Boy. Questo Christian che arriva, che giusto due settimane fa se n'è andato spazientito dopo aver perso il suo match contro Adam Cole, questo atteggiamento costante di Jungle Boy a metà, il tirarsi un po' indietro dal fare certi tipi di mosse, cosa ne pensi Fabri? Cosa ci dobbiamo aspettare?
E bisogna vedere, perché Christian è quello che ha fatto tirare fuori, quando sono diventati campioni, il lato un po' più cattivo di Jungle Boy, cioè nel senso qua, che Christian gli ha fatto capire che quando, nel 3 contro 3 più che altro, non tanto quando ha vinto i titoli, non deve capire che quando devi vincere degli incontri, a un certo punto, se hai una sedia in mano, devi tirare la sediata, soprattutto se la sediata si può tirare, cioè se hai face lo stesso, la sedia non lo puoi fare, tira appunto. Quindi non riesco a capire chi turna su chi, perché a vedere così sembra quasi Christian e sarebbe troppo,
io penso che li porti semplice. Invece tutti e due a fare gli heel.
Esatto, è quello che stavo, perché comunque secondo me allora è ancora troppo presto per togliere Jungle Boy da Luchasaurus, perché prima ne parlavamo per un discorso più lungo, lo faremo se mai fateci domande eccetera. In questi 3 anni, se si è visto un miglioramento sul ring, si parla come cosa, si è visto più di Luchasaurus che di Jungle Boy. È stato molto più lineare. Luchasaurus non ha sbagliato un incontro. Di quelli che ha fatto, sia in singolo, pochissimi, non ha sbagliato un incontro. Stesse mosse, sì, è vero, però quello che fa lo fa bene.
Tanto fanno tutti le stesse mosse.
Esatto. quello ha sempre portato sulle spalle, non soltanto nell'ingresso, Jungle Boy, veramente. E quindi non è ancora il tempo di togliersi, perché dopo 3 anni Jungle Boy avrebbe già dovuto imparare a camminare sulle proprie gambe, senza Luchasaurus. In questo momento non è il caso, anche perché poi c'è, soprattutto nella competizione singola, c'è tanta gente in questo momento davanti a Jungle Boy, quindi non è nemmeno il caso di metterlo in coda. E devono trovare però una soluzione, tenendo conto che adesso c'è il periodo FTR, che non sembra che stiano tornando face, di fatto sarebbero face, quindi si libera un posto, non si capisce se i Bucks vorranno tornare face, eccetera, comincerebbero a mancare degli heel.
Diciamo che gli heel importanti li hanno già battuti tutti, mancherebbe soltanto mandarli contro l'House of Black, che però è lì che aspetta il ritorno di Phoenix. Quindi forse in un'ottica generale conviene tornare la coppia che è attualmente campione del mondo, allungandogli anche il regno di un mese o due.
E beh, certo, comunque gli dai l'opportunità di affrontare degli altri, a partire dai Lux piuttosto che Lucha Bros, che uno dei Bucks in versione face.
Ecco, da Hill magari ci sono i 2.0 che...
I 2.0, sì.
Non ci sono i 2.0.
I Bird Country.
Quindi direi che questa potrebbe essere la soluzione da adottare. Lo capiremo, sono abbastanza curioso adesso.
Anche perché poi un Christian Jungle Boy, a prescindere chi turna su chi, sarebbe veramente banale come storyline, ma tanto banale.
Sì.
Cioè il tuo mentore è ok, no, sono incazzato col mentore, se è il caso di Jungle Boy, oppure Christian che dice no, sto qua mi fa le scarpe.
Sarebbe molto più interessante se davvero Christian gli dicesse: ma siete sicuri di voler andare avanti in questo modo? Volete invece cambiare sponda e diventare degli heel che magari si portano a casa delle belle vittorie indipendentemente dal merito? Potrebbe essere interessante, anche perché ora loro hanno già dimostrato di essere in grado di meritarsi le cinture, che hanno fatto 2 o 3 prestazioni maiuscole. Non la vedo così stupida come
visto idea. Che poi questa è stata comunque la carriera di Christian.
Beh,
grande
certo. Face,
grande heel, anzi più heel forse, come fai, quindi...
Sì. No, ma io sono d'accordissimo e anzi, credo sia proprio una delle soluzioni che potrebbero decidere di prendere e far crescere, anche in questo caso, un pochino Jungle Boy, no? Certo. Anche perché poi da heel deve fare un po' meno rispetto che da face, quindi poi quando dovesse tornare nuovamente face, ti rivedresti fare delle cose che ti mancano e quindi per un po' avresti il bonus delle belle mosse che sappiamo che sa fare, ma che sono le stesse da 3 anni. Anche qua davvero è un discorso un pochino più lungo. Magari fate qualche domanda al Sokol Mailbag, ci mancherebbe altro. Siamo lì per rispondere più che volentieri. Il mio idolo, Hook, batte Anthony Henry, sconosciuto, inutile, sì. Va benissimo. Danhausen pare essere il prossimo avversario di Hook. E io ci vedo soltanto una cosa molto positiva in tutto questo, che potrebbe essere distrutto da Hook. Dici che è l'ultimo tentativo per provare a portare Hook Hill?
È l'ultimo tentativo per provare a portare di Hook Hill ed è il primo, ma allo stesso tempo l'ultimo tentativo di far appassionare una parte sul ring di Danhausen, far vedere che per loro può essere anche un Cassidy, non lo è sul ring, spoiler, però comunque per far capire che potrebbe essere capace a lottare, perché mandi Danhausen per il discorso sì, Hook, vediamo se diventa heel, abbiamo visto il pubblico quando ha visto Danhausen comunque ha esultato, però non hanno fischiato Hook, anzi. Come per dire, sì, ok, sto qua è simpatico, sì, quando arriva, cose, eccetera, però se c'è questo che comunque tutte le volte che gli fa qualcosa se ne batte altamente le palle, va bene.
Io, concedimi questo parallelismo, se mandano Hook a guidare il gioco a Jouet e lui ordina di tagliarsi una mano al pubblico, voi vedrete un sacco di mani a ruzzolare per il palazzetto. Gli fa fare quello che vuole.
Che, anche perché poi la parte interessante di questo incontro segmento non è stato Danhausen, è il discorso comunque che hanno proseguito il discorso Tony Nese.
Che è molto interessante.
È il suo primo vero avversario, come abbiamo detto la settimana scorsa, mi dispiace che sia Tony Nese perché si meriterebbe una fight con una vittoria, perché è bravo comunque al di là di tutto, però con Hook ovviamente destinata a perderla. Però sarà il suo primo vero avversario ed è giusto portare avanti. Ormai non mi stupirei se arrivassero anche Double or Nothing tra loro due. È un po' un rischio metterli lì, però secondo me è giusto che ce li metta.
Anche se però sai che viene fuori un gran match, probabilmente.
Sì, esatto, molto probabilmente sì.
Sì,
però abbiamo la tassa da Danhausen, quindi teniamocela.
Hook in questo Dynamite mi è sembrato ancora molto acerbo, specie nel post-match. Sembrava cercasse di non ridere. Non, sai che non credo quello. Sai,
quello del non ridere, lui lo maschera masticando il chewing. Come hanno fatto, tanti atleti che andavano col chewing gum in bocca, quando cerchi di, quando li vedi masticare tanto è perché stanno cercando di trattenersi da ridere.
E comunque non credo che sia un problema quello. Se fosse scoppiato a ridere, il pubblico avrebbe riso con lui.
Sì. Anche perché comunque la puoi prendere come risata di dileggio.
Sì, sì.
Anche se non è nel suo, no, anche se non sarebbe nel suo character, però magari fa la smorfia. Il sorriso per dire cazzo fai,
te la giri in un attimo quella lì, esatto. La giri in un attimo veramente, però Hook molto 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 interessante, da Nausen molto 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 meno su questo, ma Fabri, completato il torneo di Sammy Guevara, mercoledì ci sarà un nuovo ladder match con Scorpio Sky. Spieghiamo subito il motivo del nuovo ladder match. Vogliono cancellare il precedente. Precedente tra i ladder match è stato considerato uno dei match più belli che siano stati fatti in All Elite. Vero, tra l'altro, è stato molto bello, molto emozionante. Ma il discorso è che qua Sammy Guevara deve fare qualcosa che deve far dimenticare ciò che ha fatto con Cody. L'ho detto proprio banalmente. E una persona come Scorpio Sky ha la fase atletica sufficientemente avanzata per fare qualcosa che Cody non è in grado di fare. Bisogna vedere se avranno quella chimica lì per lavorare in quel modo lì su match di questo tipo, perché la chimica tra Sammy Guevara e Cody l'abbiamo vista dal giorno 1, vero, il giorno 1, perché il primo Dynamite hanno fatto il primo match. Con Scorpio Sky abbiamo visto che lottano bene, però non sappiamo se c'è quel livello lì. Se non ci fosse quel livello lì, è difficile fare un match superiore. Se ci fosse quel livello lì, niente, lo fai e basta, e poi ti dimentichi dei ladder match per un po'. Tutto qua.
Sì. Sì, no, per quello sì.
Oh,
sì.
Il segmento è venuto malissimo.
Segmento veramente male, sia Sammy Guevara che Tay Conti non sanno stare comunque, sia da face che da heel, non sanno comunque stare. Cioè, Guevara va bene finché mette i cartelli, finché però poi basta. Cioè, finito, non sa portarsi il pubblico sia da face che da heel.
C'è stato anche un errore nel lancio della canzone di Sammy Guevara, che è partita troppo presto, che lui non aveva ancora praticamente annunciato il match. Esatto. Lì è stato un po', è stata la parte peggiore di Dynamite in fondo.
E sì, poi vabbè, Scorpio Sky ci ha pensato dopo ancora con Kazarian, vediamo se sarà coinvolto anche lui lì in mezzo in una maniera o nell'altra.
Kazarian, mi è piaciuto molto quel segmento lì, in cui praticamente Scorpio Sky da heel va da Kazarian, che comunque è rimasto un face, recentemente non ha fatto alcun tipo di turn, e va a chiedergli cuore in mano questo favore, e Kazarian gli dice di sì, indipendentemente da tutto. E quindi mi è proprio piaciuto, cioè lì proprio il concetto dell'amicizia, no? Che si vede, che salta fuori. Il concetto del rispetto, buono, mi è piaciuto molto, un bel messaggio anche lanciato. Ammetto che è la cosa che mi interessa di più. Tay Conti vuole un match mixed, e quello potrebbe coincidere con il debutto di Paige Van Zandt. In merito a questa cosa devo fare un appunto. Gangrel sta aiutando Paige Van Zandt a migliorare, a svezzarsi per quanto riguarda le mosse, i posizionamenti, tutte quelle cose lì. Gangrel in questo momento ha un'altra ex lottatrice di Mixed Martial Arts che secondo lui sarebbe ancora meglio di Paige Van Zandt da un punto di vista della passione con cui fa le cose. Paige Van Zandt è un talento naturale ed è fortissima, ha detto lui. Noi non lo sappiamo, non l'abbiamo ancora vista, quindi è il cazzo. Però quell'altra è ancora meglio. E secondo lui tra poco firmerà o con WWE o con AEW. Quest'altra che sta sempre allenando Gangrel. Vedremo. Questa è...
Che... Gangrel, comunque, però. Gangrel come allenatore è considerato tantissimo.
Beh, sì.
carriera di lottatore, aveva la testa che aveva, perché doveva fare molto, ma molto di più. Cioè, quando era uscito fuori con Edge Christian, quello bravo era Gangrel. Tanto per...
Sì. E Dan Lambert ci fa notare sempre Enrico in chat che ha fatto un promo della Madonna, proprio attaccando anche direttamente i comportamenti di Sammy Guevara, no? del limone duro sempre pronto con Ty Conti, e ha parlato un po' per bocca di tutti noi, diciamoci la verità. Cioè,
quando metti una coppia heel, coppia di fatto, nel senso che stanno insieme nella vita, falli baciare spesso e dai la soluzione.
Ti è venuto in mente Angelita, vero?
Angelita, più recentemente c'era stato David Richards con Angelina Love, uh-huh. Impact. Quando li fai baciare, stavo dicendo la genovese, quando li fai baciare tanto, ti diventano heel in automatico. Chissà perché, poi è una cosa che vorrebbero fare tutti, però quando la vedi
ma è per quello forse, forse è per quello, è la repressione che tutti provano. Esatto. Ah, tu la baci, io non posso baciarla. Però Fabrizio ha una domanda da farti. Su Jade Cargill.
Sei pronto? Penso, vai pure.
Segui il mio ragionamento.
Sì.
Quante vittorie ha Jade Cargill?
29, sto dicendo 39.
Mettiamo che ne faccia 30 di vittorie venerdì. Di quelle 30, il 10% ce l'ha con Red Velvet. Ma da quanto cazzo sono amiche queste due? E qual è la motivazione per cui loro sono amiche oggi?
Allora,
che due settimane fa Red Velvet contro Willow era ancora quella che sarebbe dovuta andare contro Lila Hirsch per aiutare... Cioè, ma che...
Allora, se ti ricordi, in settimana avevo mandato una cosa di Twitter dove c'è stato un balletto di Jade Cargill, Red Velvet e Keira, che scherzando già è la kayfabe, e quindi non è kayfabe, si sono messe, poi si vede sono insieme Keira, Jade Cargill, Red Velvet.
Ma io voglio sapere perché. Cioè, non mi basta nessuno che dice ma sai, ma il Red... No,
sì, no, perché la settimana scorsa Red Velvet ha lottato da Hill, perché con Willow due settimane... Cosa...
Ma non ha lottato lei da Hill? Cioè, è stato il pubblico che l'ha trattata da Hill.
Poi lei si è fatta...
lottato da Face.
Ma già la settimana scorsa? Era la settimana scorsa? No, non mi ricordo. No, sì, quando ha lottato Marina Schaffer, lei era nell'angolo, tra virgolette, di Jade, comunque.
Sì, sì, ma
perché? Perché? Perché ti deve stare sulle palle Marina Schaffer? Non aveva senso. Così.
Sono esterrefatto. Sono esterrefatto. È il famoso turn alla Cavulum, ad Cavulum, sì, è vero, assolutamente. Perché Stefano, tu non devi essere per stare con Jade?
No, divento
no.
Qualsiasi cosa.
No, ma cioè, io dico onestamente, non diventerei il per stare con Jade. Lei non è il tanto quanto sono il io. È lei che deve tornare il. No, sta cosa no, di Jade Cargill è imbarazzante. Io davvero non sono andato a vedere i tappings e non mi interessa che mi scriva. Anzi, non
mi stai facendo venire voglia di andare a leggere. Cioè, non ho letto niente.
Ecco, non ditemi nulla. Però la vedo veramente difficile che abbia fatto il 30-0 in queste condizioni. Sì, se lo ha fatto... Non arriva a 31, eh.
Anche perché appunto ora nella nuova stable che ci ha ringraziato ora, tra lei, Red Velvet e Keira, prendono anche comunque per il culo Marina Schaffer. Cioè, lei continua a non considerare Marina Schaffer. Quando si fa così, 9 su 10, poi si va a perdere. Poi, no.
Non lo so. Io ho questo pensiero che continua a girarmi nella testa. Ma. Mi hanno reso interessante però il discorso dello spiegarmi che cazzo è successo. È l'unica cosa che reputo interessante, lo dico. Non riesco a capacitarmi di...
Anche perché di... Red Velvet è stata di fatto tolta dal discorso di Laurish, perché Laurish è infortunata. Chi ci ha rimesso è stata la Stetlander, poveraccia. Quindi no. Però
Non lo so, onesto non lo so, non lo so. Britt Baker invece batte Danielle Camela ed entra nel torneo. Due considerazioni. La prima, mi ha fatto molto strano vedere entrare Britt Baker senza il titolo, nonostante sia contento perché era giusto cambiare, cioè sia chiaro, però mi ha fatto strano vederla senza titolo.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Non so se...
La seconda cosa che dirai, non il titolo.
Ok, questo match ha fatto cagare.
Totalmente.
È stato veramente brutto. E, è vero che l'avversario non era buona, perché Danielle Camela non è buona. Ve la ricordate come Vanessa Bohr magari ad NXT dove ha fatto qualche match, ha fatto più di un anno non lottare. Quasi due anni a non lottare, adesso l'abbiamo ritrovata qui, ha perso un paio di match a Dark, uno l'ha vinto forse, non so, ed eccola qua contro Britt Baker. Io onesto, cioè non riesco a capire il valore di questo incontro alla base, no? Il perché l'hanno fatto, e non riesco a capire se ha un valore poi una volta fatto. Britt Baker non ha lottato bene, Daniel non ha lottato bene. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un riempitivo tra ciò che c'è stato prima e il main event.
Ma questa è stata la parte, non questa, anche precedentemente, il pubblico a me in tutta la serata non mi è piaciuto. Perché il pubblico ha cercato solamente Britt Baker, punto. Vabbè, ok, sei quella di casa, per quello niente da dire, è giusto che la tifi. Però non ha di fatto considerato l'altro. Anche nell'annuncio della New Japan sono stati tendenzialmente freddi. Cioè, stamattina con Jay White, poi non ne parliamo, che qualcuno provava a cantare, qualcosa, non si sapeva cosa dovessero fare. Sono stati tendenzialmente freddi tutta la puntata, poi in generale, anche nell'incontro prima, quello con Jungle Boy e O'Reilly. Sì, ok, hanno trascinato poco loro, però silenzio totale. Sembrava che loro fossero arrivati per questi 10 minuti. Io mi vado a vedere 2 ore di show, anzi di più, perché poi c'hai anche Rampage, eccetera, per catalizzare tutto in 10 minuti e basta. E qui è la parte del pubblico che dovrebbe... però il pubblico non c'entra con le dita, qua parlo proprio del pubblico. Non...
io leggevo in chat
quello che ti dicevo io che mi ha mancato, Rebel, più che Jamie Hayter.
Ecco, ecco, attenzione, qui senza Rebel e senza Jamie Hayter, dice Alessandro, vero.
Ma ha fatto la face però tendenzialmente la ieri.
Fino a che non ha preso il microfono.
Esatto.
Quando ha preso il microfono era face perché le ha sparate in faccia a tutti. Tra l'altro, cioè, sapendo un po' come Britt Baker, lei nel backstage è andata a scusarsi capillarmente con ognuna delle persone di cui ha parlato, ma questo è un altro discorso. Mi ha fatto molto strano perché poi in fondo lei era il... Dall'altra parte, come dice anche Enrico, però, il fatto che lei abbia citato Jimmy Hayter come My Girl... mi dà l'idea di un turno imminente, sì, ma un turno di chi? Di Jimmy Hayter? Di Britt Baker? Perché io credo che Britt Baker sia matura per passare face.
Sì, però è difficile il suo essere il l'ha aiutata sul ring.
Sì,
da face le prestazioni è facile che siano come quelle di stanotte.
Sì, però hai anche delle avversarie diverse da mandarle.
Quello sicuramente, ecco, quello ecco, sicuramente. Ecco. C'è sempre da considerare una cosa. Purtroppo la quantità di match, parliamo di Dynamite femminili, che ci sono,
non aiuta.
Non aiuta, quindi devi... faccio l'esempio con... ho visto NXT 2.0. Sono stati 3 incontri femminili, e quasi tutta la settimana, tutte le settimane sono almeno 2 o 3 incontri femminili. Quindi vuol dire che in un canale televisivo li puoi mettere 2 o 3 incontri. Dico questo perché sembrava una cosa, sì, del canale.
Diciamo che... diciamo che
mettere 2 o 3 incontri femminili e le storyline, soprattutto.
I minutaggi degli incontri di NXT sommati probabilmente non fanno il minutaggio. Adesso sto esagerando, ovviamente, no?
Sì,
però nel senso, danno poco tempo comunque, no? Il fatto però che tu metti più persone, ne vedi di più, girano più storie, girano più possibilità, è importante.
Perché così mi devi far vedere Britt Baker, che sa fare anche la face, lo sa fare, lo sappiamo, soprattutto su ring, ce lo dovrebbe dimostrare. Però allo stesso tempo mi devi gestire le 2 campionesse, mi devi gestire chi ha dietro le campionesse, e qualche storyline che magari è costruito. Quindi siamo lì, cioè potenzialmente 2 o 3 incontri femminili a serata si possono mettere, sì, pare di sì.
Cioè, sì, quello sì, quello sì. Il pubblico, una cosa da fare.
Esatto, perché sennò è inutile che diciamo Britt Baker è ora, c'hai cioè anche adesso ad esempio i Karrueche da Serena Deeb, però sono... quando le metti, perché? Dove?
Le mettono la prossima settimana... E basta, è finita lì.
Esatto, e tolgono spazio a magari la Thunder Rosa di turno che deve preparare una nuova faida.
Sì. No, ma è vero. Sì. Si sta dipanando un po' la nebbia degli ultimi periodi, e qualche promo in più, ma i match sono sempre uno.
Il roster femminile è ben fornito di donne.
Comunque posso dire che ci hanno spoilerato la finale del torneo Britt Baker contro Ruby Soho?
Mi sa di sì.
Per quanto riguarda Jimmy Hayter, invece, per quanto riguarda Rebel, per quanto riguarda Wardlow e altre personalità all'interno della All Elite, sappiate che una delle ragioni per cui ci sono alcuni personaggi in All Elite è Britt Baker, che ha sponsorizzato in modo totale tantissime persone che oggi fanno parte della All Elite. Ha fatto pesare il suo ruolo. E Jimmy Hayter è lì grazie a Britt Baker, che non ha mai mollato, l'ha voluta fortemente, ha tenuto vivo il nome di Jimmy Hayter intorno a Tony Khan. È lei che ha tenuto vivo il nome di Wardlow intorno a Tony Khan quando stavano decidendo chi prendere, chi portare, chi fare. Quindi amici miei, sappiate che comunque Britt Baker ha un certo tipo di ruolo, deve però poter fare bene quello che è pagata per fare, cioè star sul ring. Non si può far finta, non è stato un buon match.
Per niente.
Assolutamente.
Poi, si possono dare tutte, tra virgolette, le scuse, emozionata, tutto quello che vuoi, però comunque devi saperla gestire, a un certo punto, sei lì a posto.
Allora Ale, tu chiedi giustamente...
Prima, per quello che dicevo prima, però, sì. Se il network ti permette di mettere... parecchi segmenti femminili, non vedo perché TNT non dovrebbe permettere di mettere parecchi segmenti femminili.
Allora,
parlo di minutaggio, come quello dicevo.
Ogni canale è un po' a sé.
Sì, quello sicuro, però.
Lo capiremo. Io ho provato anche a gettare l'amo.
In teoria, le uniche voci che sono uscite è che TNT non vuole più di un incontro, si parla di incontri. Però sono voci, non sappiamo.
Lo cercheremo di scoprire qualcosa di più, insomma. Vi dico che ho provato a muovere un attimino le poche acque che conosco io, e vediamo cosa succederà intorno proprio a questo tema. Però Faber, se questo match non è stato buono di Britt Baker, io sono abbastanza certo che la prossima settimana ci sarà da divertirsi con una card molto molto importante, ma soprattutto questo incontro Dax contro Cash. Abbiamo controllato, è un first time ever, e secondo Dax non solo è un first time ever, ma sarà l'unica volta in cui si scontreranno uno con l'altro. È uscita una dichiarazione di Dax Harwood proprio oggi, se non sbaglio, in cui parla del suo stato contrattuale sostanzialmente con Cash, senza fare riferimento al contratto. Sul nostro sito internet è uscita una news in cui si parlava appunto della situazione contrattuale. Credo sia stata chiarita in modo inequivocabile da Dax Harwood, che dice: noi, io e Cash, quando abbiamo messo insieme il progetto FTR, ci siamo proprio detti che avremmo voluto lasciare una legacy. Che cos'è una legacy? È una eredità. E l'eredità che vogliono lasciare loro è gli FTR, i più bravi del mondo. Per poterlo fare hanno bisogno di lottare, per cui hanno preso un altro agente che si occuperà di scegliere appositamente i booking delle federazioni indipendenti in cui andranno a lottare. Ne faranno pochi, ma per quei booking nelle federazioni piccole indipendenti loro ci vogliono andare, perché vogliono selezionare i tag team migliori e andarci contro. Spegne un pochino l'idea che questi possono effettivamente tornare in WWE come si era vociferato, perché la WWE non gli consentirebbe mai di fare una cosa di questo tipo.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Perché se lo consenti a uno, finisce che lo devi consentire a tutti. E la WWE non ce lo può permettere. Quindi è un po' una dichiarazione di intenti questa. E vediamo. Vediamo come andrà. Secondo Enrico, vince sicuro Dax, visto i commenti fatti da MJF nelle settimane scorse, però il match mi mette hype lo stesso.
Cioè, uno dei motivi per cui la WWE non può, perché a prescindere voi magari penserete, è proprio il discorso che è quotata in borsa, che se un loro lottatore, se permette ai lottatori di andare in giro, si infortuna, loro degli infortuni, delle storie gli possono costare delle cose in borsa di gente che non va in televisione. È per questo che la WWE non si può permettere di mandare gente fuori dalla WWE. Non ci sono misteri.
è tra le tante cose per cui non lo può fare, anche il... La schedule molto piena, e quindi piena. Ci sono tanti motivi, però è un fatto che la WWE non mandi in giro, e quindi è un fatto che gli FTR siano lì, probabilmente per restarci lì. Probabilmente per restarci.
O comunque per farsi il giro delle indie dopo, magari dicono va bene, andiamo in giro per il mondo e basta.
Comunque c'è un match che voglio vedere anche subito.
Beh sì, è curioso, quando si affrontano due... Quando si affronta una coppia c'è sempre curiosità, quindi poi in singolo hanno fatto vedere di essere capaci anche in singolo. Quindi...
Beh, soprattutto Dax. Cash poi... non ha mai lottato in singolo in AEW, pensavo di sì, ma abbiamo controllato, non ha mai lottato in singolo.
Siamo sempre lì, lo diciamo sempre, quando due sale danno sempre insieme è impossibile che venga l'incontro sbagliato. Se viene l'incontro
viaggiano insieme,
fanno tutto insieme. Vuol dire che se viene l'incontro brutto, vuol dire che uno dei due o tutte e due hanno sbagliato o hanno avuto la sciolta prima di entrare sul ring in uno stand,
o durante,
perché non è impossibile, non è normale. Cioè.
Assolutamente vero. Siamo al main event. Che brutto match tra Darby Allin e Andrade e l'Idolo. È stato veramente un match pesantissimo da vedere. La domanda che vi lascio aperta, lasciate un commento. Ma se io devo vedere un match, un main event tra Darby Allin, che è un nome all'interno della AEW, e Andrade l'Idolo, che non è solo un nome all'interno della AEW, ma è molto di più. Se la cosa più bella deve essere Sting a 60 e rotti anni che salta da una balaustra sotto i soliti 3-4 malcapitati, cosa che abbiamo già visto ormai troppe volte, perché mi venga davvero la fregola di vedere che cazzo fa Sting, siamo onesti, non è andata benissimo su questo main event. Poi carino il discorso di mettere le puntine sulla cosa, carino anche far vedere che sa fare due mosse anche il leccapiedi di Andrade. Sì, ma ok, va tutto bene.
Zitto anche fisicato,
sarà che era vicino a Darby Allin, ma sembrava fisicato. Sì, esatto. E qui ci si sbilancia, ma non penso che ci si vada così tanto lontano. Forse il match più brutto di Andrade che abbia mai visto.
brutto brutto. E prima, quando parlavamo della New Japan, cioè, ricordiamoci che Andrade comunque è conosciuto in New Japan. Magari devono fare, magari non si ricordano il nome per un altro discorso, però gli è parecchio conosciuto.
Sì. Allora, solo mi è sembrato un ripercorso messo a Revolution. No, quando si incontrano loro due c'è lo stuolo di persone dietro. Ed è imbarazzante perché è sempre uguale.
E poi siamo lì, Andrade non dovrebbe avere quella gente intorno, perché intanto gli è andata per motivi ignoti.
Ma Double or Nothing arriva Toro.
Ma speriamo.
Fabri, con questa considerazione te la lascio, così commenti tu.
Se vuoi la persona giusta al posto giusto, al punto giusto, al momento giusto, metti Andrade campione del mondo, punto. Ti tiene la cintura, ti eleva la cintura, prestazioni della Madonna, entertainment della Madonna, cioè, hanno potenzialmente il pacchetto completo con Andrade in mano.
Sì.
Andrade è veramente il pacchetto completo sotto tutti i punti di vista. Nonostante abbia 32-33 anni, ha un'esperienza in tutto il mondo, cioè, quindi ti può lottare contro chiunque. Molto probabilmente è l'uomo perfetto che hanno in All Elite in questo momento. Bisogna vedere se... Sicuramente hanno accantonato qualcosa l'autunno scorso. Quello era un dato di fatto. Vediamo se adesso, da maggio, quando sarà, se lo porteranno avanti. Non aveva senso fare questo incontro, perché Andrade aveva vinto con praticamente uno squash. Sì, almeno che porti allora a una terza sfida.
In pay-per-view.
Esatto, se non mi porta la terza sfida, ricordiamoci che questa dovrebbe esserci stato per il discorso, quindi tutti i casini che ci sono stati, ma sono di rimandare.
Ma Fabri, io sono mi sono fatto quest'idea che al prossimo pay per view vince Andrade grazie a Toro.
Spero, ma magari, perché sarebbe, se fai portare la Fassion, il problema.
Ragazzi,
però siamo sempre
io e Fabrizio non vogliamo le interferenze. Fabre, potrebbe intervenire Toro, no, ma speriamo.
Ma perché lì avrebbe un senso. Toro ovviamente dovrebbe, se vuoi fare bene la Fassion, fai arrivare anche Dragon, cioè qui c'è, cioè, per venire perlomeno tre tutti bravi e soprattutto col suo vlog. Però...
E ricordiamo che in tutto questo c'è un'altra fazione ingovernabile. Il Los Ingovernables del Japone.
È la prima cosa che... Una delle prime cose che ho letto oggi, Naito sarà insieme ad Andrade nello show.
Che bello sarebbe.
Ecco, ritorniamo un attimo all'inizio, perché tanto questo incontro abbiamo... A me cosa piacerebbe più di vedere, sì, o sfida uno contro uno, mi piacerebbe magari unire, appunto, Andrade con Naito, che ha senso, basta che lo spieghino.
Sì. Ma ci vuole poco per spiegarlo, basta che facciano il tranquillo insieme.
Esatto, erano compagni di Sable, ciao, va bene, finisce lì.
Sì, assolutamente. Io direi che possiamo chiudere con una notizia.
Vai.
930.000 spettatori a Dynamite, una demo identica alla settimana scorsa, 0.37, per cui prendiamo atto anche di questi buoni ratings. La freccina che va in giù per 47.000 persone è ridicola, quindi non fate l'annuncio, non hanno guardato. Sappiate soltanto che Boston nella prima giornata dei playoff ha fatto 6 milioni di spettatori.
E sono pure pochi per te.
No, vabbè, la prima giornata di playoff, Fabri, non è che sì, c'è. È una partita abbastanza importante. Gli ottavi di Champions, top.
Sì.
6 milioni. Quindi non cominciate adesso, però lo WWE, però lo IW, però i ratings. La gente guarda, cioè quando si mette in testa di guardare dello sport... La gente c'è.
Ricordatevi sempre che aprile e maggio negli Stati Uniti, ma vale per tutte le federazioni, ora perché parliamo di wrestling, è il periodo peggiore per andare in televisione, proprio perché c'è i playoff dell'NBA, che quindi lì è sacro. Non...
Sì.
Se hai una partita che ti cade nel giorno che vai in onda, sai già che sei fottuto, non ci pensi, Marco.
Sì, senza nessuna paura.
Però questo è quanto. Fabri, direi che abbiamo scandagliato un pochino tutto il fondale, abbiamo trovato tutti i nostri tesori. Ora il tesoro più grande è salutare la chat, che ci ha fatto compagnia per tutto il corso della puntata, e quindi insomma è stato bello e importante avervi accanto, anche se siete passati per un solo istante, è stato davvero piacevole per noi fare questa trasmissione in vostra compagnia. Inoltre, Fabri, insomma, ti ringrazio per aver partecipato all'episodio 141. Sono 141 settimane che siamo qui, mica una, 141. Grazie, grazie Fabri.
Grazie a te, figuriamoci.
Bene, è veramente il momento di andare. L'abbraccio è collettivo, ma in realtà è uno a uno. E l'invito è quello di guardare i tantissimi contenuti che noi proponiamo sul nostro canale. Ne stiamo preparando tanti di extra, oltre a quelli che facciamo normalmente, quindi continuate a seguirci perché davvero ci sono tantissime cose, c'è tanta, tanta, tanta carne al fuoco, non vediamo l'ora di proporvela e non vediamo l'ora di avere i vostri feedback. Grazie davvero di cuore, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, noi ci risentiamo, alla prossima.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.